poi andiamo al soggetto vaccini. Alcune notizie sui vaccini e alcuni consigli per i genitori, cosa fare, come fare.
Sì, oggi abbiamo tutta una serie di consigli qua, quindi concentratevi, per cortesia prestate attenzione, perché oggi il Signore vi parlerà, sono convinto. Amen. Cosa fare, cosa non fare.
Il post.it. Anche Matteo Salvini teme che dietro i vaccini ci sia un complotto.
Amen. Poi, Dio benedica questi politici che insorgono contro questi inganni.
Il Fatto Quotidiano. Salvini sta con Zaia e il Veneto. I vaccini sono una libera scelta, non un obbligo sovietico. Forza Italia si occupi d'altro.
Amen. Cioè, quindi non ci è arrivato il decreto del Politburo dei sovietici che dobbiamo mettere i vaccini. Non è arrivato l'ordinanza dei sovietici, no? Stiamo parlando tra virgolette qui. E quindi, cioè, si sveglia una mattina e dice tutti vaccinati. Ma questo lo può dire alle tue capre, alle tue pecore, ai tuoi cani, alle tue mucche, ai tuoi buoi, ma questi sono esseri umani, permetti che hanno un cervello, vogliono ragionare un po'. Poi sai la scusa che hanno, dice sì, però tuo figlio non vaccinato mi contamina il mio. Non è vero, bugia, che tu il tuo figlio lo vuoi vaccinare, vaccinalo e vedrai che il mio non te lo contamina. Va bene, se c'è una scuola che sono a favore dei vaccini, saranno vaccinati. E mio figlio che non è vaccinato, che ti contamina te che voi siete vaccinati.
Tu sarai e poi, protetto, tra virgolette.
E poi basterebbe, non è protetto niente, comunque sono tutte sì. Stupidaggini, vaccini e tutto fumo negli occhi, diciamo. Protegge una cosa, ma ti indebolisce di tante altre. Comunque basterebbe fare una statistica per tutti i bambini italiani vaccinati e non vaccinati e vedrai che quelli vaccinati in proporzione sono più carichi di malattie, sono più deboli, soffrono più di allergia, di autismo, eccetera. All'età di 2-3 anni decine di vaccini gli mettono a un povero bambino che ancora non c'è neanche le difese per proteggersi dai vaccini. Io e i miei figli, 6 figli, non sono vaccinati, non hanno mai preso una malattia, ma neanche morbillo, ma niente, zero. È tutto fumo negli occhi, è un'ideologia. Ideologia come in Germania tutti dovevano essere nazisti, è un'ideologia. In Italia avanti col fascismo. Cioè la gente, le masse sono come le mandrie di vacche, ma la gente è come le mandrie di mucche, di buoi, di capre. Il capraio si mette alla televisione, parla la lingua che la gente gli piace, che sia mussoliniano, hitleriano, renziano, bruxelliano o quello che ti pare, omosessuali, qualunque lingua del momento, le masse seguono. Perché la bugia viene confezionata, presentata, predicata, propagandata nella lingua del momento. Ci sono i luminari, gli intellettuali, i furboni, quelli con i diplomi freschi freschi, facce nuove. Non è che arriva Hitler con i baffetti, no, arriva facce fresche, nuove. Matteo Renzi, arriva la Merkel, questa dolce nonna che sembra la nonna di Cappuccetto Rosso, mi sembra. Ma però le sue politiche si salvi chi può, ragazzi. Questa nonna di Cappuccetto Rosso ha riempito l'Europa di islamici, fa li riceviamo tutti noi in Germania e poi chiuso le porte, adesso no, l'Italia, tutti gli altri, adesso obbligano gli altri, li obbligano. La Corte Europea adesso ha fatto un decreto e vuole obbligare la Polonia e l'Ungheria a ricevere gli immigrati, che loro hanno fatto ricorso, fanno non li vogliamo, dategliela alla Merkel, dategliela al Papa, che glieli amano così tanto, hanno fatto un processo, hanno perso, vogliono obbligare la Polonia, l'Ungheria a prendere gli immigrati, ma prendeteveli voi! Andiamo avanti, Angela.
Sì, un altro articolo sui vaccini, sempre.
Sempre vaccini.
Orizzontescuola.it. Vaccini, in Valle d'Aosta si fa strada l'istruzione parentale.
Cos'è questa? È scuola in casa.
In Valle d'Aosta 50 famiglie con bambini frequentanti i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia hanno deciso di affidarsi all'istruzione parentale.
Hai capito? Cioè Valle d'Aosta, che deve essere Valle d'Aosta.
Sì.
Valle d'Aosta loro vogliono fare scuola in casa, no? I vaccini li dateglieli Matteo Renzi, gliene potete fare uno ogni giorno a Matteo Renzi. Dice... Signor Matteo, prepara i fondelli, qui c'è il vaccino giornaliero. Gli facciamo i fondelli come una scuola pasta, gliela facciamo, signor Matteo Renzi e la sua collega Merkel.
E la Lorenzini,
che sembra che il marito è coinvolto con le case multinazionali farmaceutiche. C'è stato una radio Spada, che ha detto, guarda che il marito di Lorenzini è coinvolto con case farmaceutiche. Questo qua l'ha denunciato, come ti permetti di dire la verità? L'ha denunciato. Cioè, se io dico ho visto un asino verde volare, nessuno mi denuncia, ma se dico la verità mi denunciano. Dice, voi ci sta scoprendo questo qua. Andiamo avanti, Angela.
Vaccinazioni di massa, da Orwell a Matrix. La fantascienza ha sostituito la realtà, la tecnocrazia ha preso il posto della democrazia. Il DNA umano è un'antenna. Le informazioni basilari sono alla portata di tutti, basta collegarle. Certo, conflitti di interesse, affarismo e corruzione abbondano, ma pochi hanno intuito il vero obiettivo finale. I vaccini sono il cavallo di Troia per entrare dentro il corpo e dominarlo dalla culla alla tomba. In quale inferno tecnologico ci stanno incanalando?
Ottimo articolo, ottimo. I vaccini sono il cavallo di Troia per controllare le persone, sono d'accordo 100%. Possono inserire, oggi ci sono microchip che sono la Hitachi giapponese ha fatto un microchip che neanche si vede. È piccolissimo, più piccolo della capocchia di uno spillo. Praticamente ti possono mettere il microchip dentro il vaccino e tu neanche te ne accorgi. Lo sai? Però Dio non lo permetterà. Infatti i fratelli ci hanno scritto preoccupatissimi. Voglio dirvi, se vi mettono un microchip che diventate uno zombie dell'anticristo a vostra insaputa, sappiate che il Signore non vi ritiene responsabile. Va bene? Andiamo avanti.
L'inchiesta.it. Dagli assalti alle ASL alla scuola a casa. La resistenza dei no-vax ai vaccini obbligatori. Con la campanella che suona in tutta Italia, genitori, associazioni e insegnanti no-vax si organizzano per aggirare il decreto Lorenzin. Alcuni puntano a creare scompiglio nelle aziende sanitarie locali, altri hanno optato per forme educative alternative.
Come vedi, certamente non hanno chiesto agli italiani cosa vogliono fare.
No.
Li trattano come bestiame. Questi mercenari si fanno eleggere per qualche anno predicando ideologie fasulle che poi appena si fanno eleggere si dimenticano le ideologie, e una volta arrivati alle leve di potere, ciao Soviet. Ecco, è tornato l'era sovietica. Hai finito?
Sì, poi c'è Alessandra che ci ha scritto adesso dicendo: Zaia, il governatore Veneto, è riuscito ad avere proroga di 2 anni per i vaccini solo per la sua regione.
Oh, gloria.
Dovrebbero fare altrettanto gli altri governatori.
Gloria a Dio, Dio benedica sto Zaia. Super, bravo Zaia, Dio ti benedica. Vedi che il Signore c'è sempre la. C'è sempre, leggimi una scrittura, Gloria. Primo Corinzi 10:13. Signore, c'è sempre la via d'uscita.
Amen. Primo Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare.
Va bene? Abramo si presenta con Isacco da sacrificare e gli chiedono: dov'è l'agnello da sacrificare? Fa: figlio, al monte dell'Eterno sarà provveduto. E si incamminano al monte, quando arrivano là che lega Isacco, tira fuori il coltello, ecco che Dio lo ferma, gli fa volgere gli occhi e in un cespuglio, imprigionato lì dalle corna, un ariete, un montone. Dio già aveva provveduto il montone imprigionato nel cespuglio prima che Abramo si arrampicasse, scalasse la montagna.
Man.
Quindi, fratelli, siete davanti a una Gerico, siete davanti a una situazione impossibile. Cercate, Matteo 7,7, cercate. E Gesù dice: troverete.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Prossimo.
Prossimo è una immagine che abbiamo messo sulla pagina radio,
sì,
di questa legge dei vaccini.
Sì.
E alcune clause incluse che tu volevi commentare un po', Giuseppe. Quindi andate sulla pagina principale della radio, andate un po' giù sulla pagina, c'è questa immagine, soprattutto in blu, con alcuni punti che vogliamo adesso commentare.
Allora, io, un fratello mi ha mandato questa, un fratello e una sorella, mi ha mandato questo articolo, e c'è la legge sui vaccini. Ora io ho dato un'occhiata e ho trovato una a crack quando
no,
diventerà
porta di uscita?
No, d'entrata.
Di entrata.
Di uscita, se preferisci.
Uscire dall'obbligo.
Entrare nella legge per evitare il vaccino, uscire dalla legge come okay, preferisci. Insomma, una come Gerico, no? Cioè c'è tutte le mura e il crack, diciamo la breccia per entrare a Gerico, qual è stata? Rahab, la prostituta.
Sì.
Entrarono lì e abitarono a casa sua, era un bordello, va bene? E quindi poteva andare chi voleva, andava nell'occhio, però le hanno scoperti lo stesso. E alla fine, insomma, conosciamo la storia, va bene? E il libro di Giosuè, al capitolo 6, vediamo che Gerico crolla. Allora, questi vaccini è una specie di Gerico. Fanno tutte ste leggi perché le multinazionali lo fanno per far soldi, perché cioè, i dottori che spingono i vaccini, ho letto l'articolo, gli regalano 1000 euro le multinazionali, chi le paga? È quello che compra il vaccino. Quello che viene vaccinato paga. E regalano 1000 euro al dottore che riesce a far vaccinare la maggioranza dei suoi dei poveri disgraziati che vanno da lui. 1000 euro gli regalano. Perché non ne parlano questo? Perché non fanno interrogazioni alla Camera? Fratelli che siete in contatto con qualche senatore, qualche deputato, di che faccia questa interrogazione alla Camera? Dico, interrogazione, vorrei chiedere quanto spendono le multinazionali qua che regalano 1000 euro ai dottori in tutta Italia? A quanto ammontano questa piccola bustarella di 1000 euro al dottore? A quanti milioni di euro ammontano? E qual è lo scopo? Non possiamo darle invece ai bambini che sono diventati autistici e che si sono ammalati per i vaccini, invece di darli a questi mercenari che devono comprarsi la villetta al mare e la piscina in montagna? Non abbiamo abbastanza mercenari, ce ne servono altri? Ma tra mercenari si capiscono. I politici che vengono nominati direttori delle farmaceutiche multinazionali, la Glaxo. Politici! Ma ti rendi conto? Altro che Soviet. Allora, io ho dato un'occhiata. Qui prestate attenzione perché voglio dirvi qualcosa di importante. È la maniera di evitare i vaccini. Allora, studiando la legge, io ho visto delle clausole nella legge. L'ho messo sulla radio. Adesso vediamo se dov'è? Eccolo qui. Prima pagina, l'avrete visto, si chiama "È in vigore il nuovo decreto vaccini". Ora ci sono tre sezioni. Uno dice documenti necessari, nel centro dice libretto vaccinale, a destra dice impossibilità a vaccinarsi. Ecco, e questo qui è il crack. Questo è il modo di questa è la chiave per noi, fratelli, quindi prestare attenzione, che adesso voglio parlare come potete evitare il vaccino. Dove dice impossibilità vaccinarsi, la legge prevede questo. Ok, questo è il modo che voi, ripeto, potete evitare il vaccino se sintonizzatevi un attimo, che okay? Vi chiedo focalizzare il cervello. Allora, la legge fa una domanda: se mio figlio è malato non può vaccinarsi, e non può vaccinarsi perché è malato, cosa deve fare? La legge risponde: se tuo figlio si trova in condizioni di salute, vuoi leggere tu?
Se tuo figlio si trova in condizioni di salute che non gli consentono di vaccinarsi in maniera definitiva, devi richiedere al pediatra di libera scelta.
Attenzione, pediatra di?
Di libera scelta.
Cosa vuol dire?
Che tu scegli la pediatra.
Te lo scegli tu.
O al
prendere
medico,
nota, ve lo scegliete voi.
O al medico di medicina generale di tuo figlio.
Cioè, attenzione, è un medico di tuo figlio che ti sei scelto tu. Quindi addrizzare le antenne. Stiamo vedendo come si può evitare il vaccino qua. Attenzione.
Devi richiedere un'attestazione per giustificare la mancata somministrazione. Se invece tuo figlio è malato in modo temporaneo, puoi posticipare la data della vaccinazione fino alla sua guarigione, presentando sempre un'attestazione dal pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale di tuo figlio.
Ok, poi continua con altre informazioni che adesso noi non studieremo perché non è quello che mi interessa adesso. Allora, voglio attrarre la vostra attenzione su questa qui è la porta d'entrata o d'uscita, se preferite. Ok, la porta per uscire dal vaccino. Mm-hmm. In che modo, fratelli? In che modo? Vediamo un po' se l'avete già individuato. Quello che ho individuato io. Allora, dovete fare così. Siccome il pediatra e il medico di famiglia sono di vostra scelta, cosa dovete fare voi? Dovete fare, Gloria, Matteo 7:7.
Oh, amen.
E 8.
Gloria a Dio.
Matteo 7:7-8 ti dice come evitare il vaccino. È possibile, Angela, che Matteo 7 dice come evitare,
sì,
il vaccino?
Sì,
Matteo 7 ti insegna come la Bibbia ti insegna un sacco di
cose. L'hai citato, sai? Prima.
Sai, se tu studi la Bibbia non hai idea quello che trovi, è una miniera di diamanti. Allora,
amen.
Diamante primo, vai.
Matteo 7:7.
Dimmi.
Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete.
Cercate.
Bussate e vi sarà aperto.
Quindi hai presente bussare alla porta del dottore? Hai presente cercare? Io cerco il dottore, eccetera. Per mio figlio. E allora come fa a sapere se il dottore è giusto o sbagliato? Molto semplice, facilissimo. C'è Dora lì che già annuisce e sorride. Come fai, Dora?
Sì, perché per tante occasioni ci ha insegnato cercare la pecorella.
La pecorella.
E se non la trovi alla prima porta, continua a bussare alla seconda.
O al secondo clinico, al secondo ospedale.
Esattamente.
O al secondo numero di telefono, al secondo.
Sì, sì.
Anche per telefono puoi già investigare. Cioè, non vai a cercare un dottore che dice: signor dottore, buongiorno, vorrei evitare i vaccini. Non è così l'approccio. Buonanotte.
E allora come?
Capisci? Vai, Dora.
No, io mi ricordavo quando tante volte mi hai insegnato di andare a parlare con direttori, con delle persone, no? Per fare dei progetti. E semplicemente cominci a fare amicizia, dici Dio ti benedica e vedi la reazione delle persone quando tu dai un poco di sale, di cristianesimo, della tua
vedi
amicizia.
Vedi se si chiude,
no?
O se si apre.
Esattamente, e vedi se dicono oh, Dio ti benedica anche a te, se ti fanno un sorriso, no? O dicono cosa vuoi? No? In quel momento tu ti rendi conto che non è pecorella.
Sì, puoi dire, puoi menzionare qualcosa dello spirito. Parlavo con i fratelli della mia chiesa e stavamo vedendo un po' come risolve la situazione dei vaccini. Allora a questo punto dice: ah, vedo una chiesa, che bello. Mm-hmm. Cos'è? Evangelica, cattolica, quello che è, insomma. E prima chiedigli al dottore cos'è lui, magari. Cerca di parlare la lingua. Se il dottore evangelico parla una lingua evangelica, se il dottore cattolico parla il cattolicese. Io le parlo tutte e due, quindi non ho problemi. Noi qua le parliamo tutte e due queste lingue. Sono due lingue che non è difficile imparare.
Mm-hmm.
Cioè, basta rispettare i loro, sì, punti di vista, va bene?
Sì, sì.
Allora, quindi quando andate a cercare un dottore, Allora, lo scopo qual è lo scopo?
Trovare la pecorella.
Che vi danno una carta che dice vostro figlio è allergico. È allergico a questo, è allergico a quello. Dice, ma tuo figlio come sta? È allergico su tutto. Guarda, mio figlio, non ne parliamo neanche, guarda. Per l'amor di Dio, mi serve una carta che dice che è allergico, non può avere vaccini. Qua, guarda, c'è fratello Giuseppe che è allergico ai politici, è allergico alla religione. Quello basta che fratello Giuseppe passa davanti a una chiesa e già starnutisce. La chiesa è edificio morto, non dico la chiesa vera. Insomma, dice, mio figlio è molto delicato. Guarda, la salute sta bene, non ha grossi problemi, lasciamolo in pace, guarda. Se poi c'è qualche collegamento, qualche parente, qualche qua, qualche là, che magari, che so, c'è qualche malattia, eccetera, dice, vedi quello là e non vorrei che prenda. Cioè, insomma, quindi lo scopo è convincere questo dottore a darti una carta che dice non può essere vaccinato perché è allergico a XXX, Y, quello che dice di la lui. E non può fare vaccino perché è allergico. Non... possibilmente non solo per quest'anno, non può farle, punto e base, ogni anno andare a ripetere.
Sì, meglio. Vabbè, così.
Quindi questo è lo scopo, ma come arriviamo a questo scopo?
Cerchiamo.
E allora, no, cioè, a volte, sai, non è che vai, buongiorno signor dottore, come faccio a evitare i vaccini? Non è che funziona così facilmente, perché adesso l'anticristo, adesso hanno messo anche le leggi, ci sono anche multe, cioè il diavolo cerca di legare, capito? Ma non ci riuscirà perché il diavolo è sotto i nostri piedi. Allora, quando vai dai dottori, può darsi che devi girarne diversi. Sì. Ma io non direi che devi cercarne più di 2, 3, 4, 5.
Cercare la pecorella.
La pecorella. Quindi, quando approcci il dottore, capisci? Devi approcciarlo a vedere se questa è una pecora. In che modo? Buongiorno, fai amicizia, buongiorno dottore, qua e là. Cercavo informazioni su questo, quell'altro, sui vaccini. E sai, questo, quell'altro, così parlavo, e Dio la benedica, spero che non lo disturbo, io preferirei, mio figlio è molto delicato e allergico a diverse cose, e allora preferirei, guarda, che non prendesse vaccini. E poi questa storia che uno che non è vaccinato, che contamina gli altri, non è vero, perché gli altri credono nei vaccini, sono vaccinati e non vengono contaminati, quindi è tutto fumo, niente arrosto, diglielo al dottore. Insomma, trova un dottore o una dottoressa che è simpatetica, se dice no, guarda, questa la legge, oh grazie, arrivederci, e scuoti la polvere dei piedi, vai nella prossima.
Sì.
E se lo stesso, altra sbattitura di piedi, vai nel prossimo dottore. Insomma, devi fare un po' di... È come quando vai al mercato e controllare quali carciofi, broccoli, cavolofiori devi comprare. Devi paragonare i cavolofiori, devi paragonare i dottori, devi paragonare... Capito? Perché viviamo in un mondo che la gente c'è già il microchip nel cervello. Capito? Mi trovi una scrittura?
Sì.
Seared in conscience, yes. Allora sta cercando adesso una scrittura. Cioè, praticamente la gente, viviamo in un mondo che non devono aspettare il microchip.
Primo Timoteo 4:2. Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi.
Sviati?
Sviati.
Sì, ma pronuncialo bene, sviati.
Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza.
Riferimento?
Primo Timoteo 4:2.
Quindi sono segnati nella loro propria coscienza. E in inglese è ancora più forte, seared. Cioè
seared with a hot iron. You know, quando
sì,
when they go to the house.
Con un ferro caldo che stampi una cosa. Quindi ci sono persone che non hanno cuore. Capito, non hanno cuore. Ci sono dottori che per loro far abortire un bambino, bere un cappuccino, lo stesso, mica sono dottori, questo sono peggio dei macellai. Un macellaio ha più misericordia per l'animale che macella che non questi dottori per i bambini che fanno abortire. Quindi non perché uno si presenta col camice bianco, il grande dottore bla 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 col diploma, sono dei mostri abominevoli. Va bene, travestiti da dottori, quelli che fanno aborti. E questa è la gente che vuole vaccinarti. Però c'è un articolo, ho letto un articolo importante americano, l'articolo spiega perché così tanti dottori non vogliono vaccinare i propri figli. Vaccinano gli altri ma non i loro. Dimmi.
Non volevo dire che in greco seared with a hot iron significa insensitive. Insensitive, cauterized.
Quindi in greco è cauterizzato.
Mm-hmm.
Ripeti?
Seared with a hot iron in greco is cauteriaso, and it means cauterized, insensitive.
Insensitive vuol dire non sensibile e cauterizzato, cioè praticamente segnati nella propria coscienza da un mago. Questi qui non hanno bisogno di microchip. Hitler, il microchip non gli serviva a niente, magari diventava più pecora con il marchio della bestia. È una battuta, no? Quindi attenzione, non fatevi impressionare dal camice bianco, dal diploma che sono dottori. C'erano dottori nazisti, c'erano dottori comunisti che torturavano i cristiani, che uccidevano gli ebrei. Dottori, fate che un dottore non significa niente. Io vedere se riceve Gesù. Quindi andate a cercare un dottore, una dottoressa che ci sono molti dottori simpatici, però hanno paura a parlare, magari perché devono prendere una multa. Però troveranno delle vie a destra, a sinistra, zigzag, di qua e di là, e vi daranno, con l'aiuto di Dio, questa carta che dice: i miei figli non possono essere vaccinati perché il dottore metterà quattro paroloni in greco.
Sì.
Capito, che così non capisce nessuno. Dice perché i eccetera eccetera XXX eccetera eccetera. E così studiano, vanno appunto, studiano a scuola questo, così quando parlano non capisce nessuno. E il paziente non può lamentarsi, no? Va
sì.
Bene?
Sì,
quindi
sì.
Tenere questo presente e usare saggezza. Quando trovate un dottore così, fatevi fare la carta e il dottore lo scegliete voi. È qui il bello. Ecco la via di aggirare la legge. Dimmi, Angela.
C'è un altro articolo ricevuto adesso da Antonino, è un articolo fresco proprio con la data di oggi. Il giornale: alle porte di Torino la prima scuola aperta anche ai no vax. Sono un migliaia di famiglie, secondo la stampa, ad aver scelto di non mandare i propri bambini a scuola, puntando piuttosto sull'educazione casalinga.
Gloria al Signore. Vedi, il Signore già sta provvedendo. Il Signore, lo Spirito Santo, zitto, quieto, ha già preparato tutte le vie. Quindi, fratelli, non addormentatevi su queste leggi del diavolo, va bene? Dimmi.
È una possibilità prevista dalla legge e che ora potrebbe rappresentare una scappatoia per quelli italiani, i cosiddetti no-vax, che di far vaccinare i propri figli non hanno proprio intenzione.
Bravi.
È la stampa a dire che ora, forse, una prima scuola per i no-vax c'è. A Orbassano, alle porte di Torino, dove alla scuoletta Montessori non ci sarà l'obbligo di consegnare il certificato di vaccinazione agli alunni.
Gloria. Montessori era una insegnante, credo toscana, se non mi sbaglio. Era un angelo di Dio, era una donna che aveva un sistema molto umanitario, molto cristiano di insegnare. E, interessante, trovo che è una scuola Montessori questa.
Sì,
Montessori, era Maria Montessori, credo che si chiamava. Era una donna eccezionale, un angelo di Dio che faceva scuole veramente per amare i bambini, aiutarli.
Era una dottoressa.
Era dottoressa?
Mm-hmm.
Ah. Ma da quel che so io era...
But she developed a method of education.
Lei ha sviluppato un sistema di educazione.
Mm-hmm.
Che adesso non mi ricordo bene come il sistema, però era basato su cose visibili che il bambino, anche se era un po' ritardato, poteva imparare lo stesso, e i bambini normali imparavano più veloci. Dio benedica le scuole Montessori. Quindi, fratelli, pregare per questo, coalizzatevi, va bene? E quando, se avete amici insegnanti eccetera, vedete se vogliono aprire una scuola su questo stampo, di questo tipo. Se le chiese si svegliassero, le chiese che sono in stato di coma in Italia, e si organizzassero, uscissero dal coma spirituale, si organizzassero, che le chiese sono piene di insegnanti, potrebbero organizzare una scuola in ogni città, in ogni rione, va bene? Quindi andate, quando incontrate queste chiese, le cattoliche sono tutte diciamo tenute nella gabbia del Papa, non possono fare niente, però le protestanti dovrebbero essere un po' più libere di fare diverse cose, se solamente si staccassero queste panche attaccate ai fondelli della domenica mattina e si dessero da fare un pochino, organizzarsi un po'. Quindi andate in queste chiese se avete occasione e svegliate un po', suonate la campana e dire: "Uè, per cortesia, vogliamo svegliarci in questo dormitorio, forza, qui ci sono insegnanti in questa scuola, organizzare una scuola per cortesia". State qua a pregare come pappagalli che Dio deve fare tutto. Dio ha fatto tutto, però ci ha dato anche un cervello, due mani, due gambe, ci ha dato un'iniziativa, vuole che noi ci facciamo la nostra parte. Angela.
Amen. E pregare per saggezza. Le scritture che abbiamo citato all'inizio della diretta sono proprio per queste situazioni difficili, quando sembra che non abbiamo via d'uscita, ma la risposta non è sempre o sì o no. Pregare per saggezza, perché il Signore ci darà vie di uscita per poter fare la sua volontà e per non ascoltare le cose anticriste. Sai quella storia? C'è una bella storia.
In parentesi voglio dire, quando voi andate in giro a barcamenarvi come evitare i vaccini, va bene, non, cercate di non rivelare i vostri segreti, va bene? Non fate quell'inglese in Germania, agente segreto, andava in giro a far vedere: "Io sono agente segreto, qui c'è il mio documento", come dice la barzelletta, va bene? Non dovete rivelare, non dovete dare le perle ai porci. Matteo 7 dice: "Non date perle ai porci". Quindi non dovete rivelare a tutti che siete contro i vaccini. Tenete la bocca chiusa, perché il diavolo lo userà contro di voi.
Sì.
La cosa del Novax, io sono d'accordo al 100%, a volte va bene in certe situazioni, a volte è meglio tenere la bocca chiusa. Siete del Novax, io anche. Però a volte è meglio far buon viso a cattivo gioco. È inutile fare la guerra come Don Chisciotte, andare a fare la battaglia contro i mulini a vento, fare la battaglia contro il municipio, contro l'ospedale, contro i dottori, abortisti, contro le scuole anticristo, contro tutti i politici, e perdi, scusa. Non puoi vincere con 10.000 soldati contro uno che io con 20.000. Ora questi sono 20 milioni, tu sei solo. Allora cosa bisogna fare? Gesù ha dato il sistema. Matteo 10: "Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siete quindi prudenti come serpenti, dolci come colombe". Non dice stupidi come asini, dice prudenti come serpenti. Ok, terminologia che il Signore usa.
Sì.
Ti immagini andare in giro cercando di essere un serpente? Dice: "Oh, io non mi piace la terminologia". L'ha usata Gesù. Angela.
Sì, volevo dire questa bella storia che proprio illustra come pregare per saggezza. Era in una piccola città italiana, centinaia di anni fa, c'era un piccolo imprenditore che doveva una grande somma di denaro a un uomo ricco e cattivo, che era un uomo vecchio, poco attraente, ma che voleva sposare la bellissima figlia del piccolo imprenditore.
Quindi questo era ricco, cattivo, vecchio e brutto. Caspita, mi ricordo i politici che vediamo alla televisione: brutti, vecchi, cattivi, pieni di soldi. Poi l'immagine dei politici, senza offendere.
Però il piccolo imprenditore che gli doveva soldi aveva una bella figlia. E quindi il ricco decise...
La bella figlia sarebbero i bambini dei nostri fratelli che gli vogliono mettere tutte queste... Questi vaccini, e oggi e domani arriverà il marchio della bestia, dicono loro, ma che se li prendessero loro 50 vaccini sul di dietro ogni giorno. Dimmi.
Il ricco decise di offrire alla giovane ragazza un accordo che avrebbe completamente eliminato il debito di suo padre se potesse sposarla.
Hai capito? Umile, dice: "Io sono brutto, vecchio, cattivo. Offrimi tua figlia, che lei è bella, giovane e pecora".
Sì, e perdoniamo il debito. Però è inutile dire che la ragazza ha rifiutato questa proposta, anche con disgusto. E allora
gli avrà detto: "Beh, uno come te è meglio perdere che trovarlo".
Meglio il debito che sposare te. Però Enrico gli ha fatto un'altra proposta. Ha detto che avrebbe posto due sassolini in un sacchetto, uno bianco e uno nero. E la figlia avrebbe poi dovuto inserire la mano nel sacchetto e tirare fuori un sassolino. Se tirasse fuori il sassolino nero, il debito si sarebbe stato perdonato, però la ragazza avrebbe dovuto sposare il ricco.
L'orco cattivo.
Se tirasse fuori il sassolino bianco, il debito sarebbe stato perdonato e la giovane libera non avrebbe dovuto sposare il ricco. Quindi, per il sassolino nero, sposarlo. Per quello bianco, libera, non sposarlo. E il debito pagato, in ogni caso.
Perdonato.
In ogni caso, il debito perdonato.
Come continua la storia?
Allora, erano tutti insieme in piedi su un sentiero pieno di sassolini e il ricco si piegò e prese due sassolini. E mentre li raccoglieva, la giovane ragazza ha notato che lui ha raccolto due sassolini neri e li ha messi nel sacchetto.
Quindi era anche non solo brutto, ma era anche imbroglione questo qua.
E gli altri non hanno visto, però la ragazza ha visto che erano entrambi sassolini neri. E poi questo ricco ha detto alla ragazza: allora metti la mano dentro, scegli uno. A questo punto la ragazza pensava cosa fare e aveva tre scelte: tirare fuori entrambi i sassolini dal sacchetto e esporre il trucco del ricco malvagio, ma lei sarebbe rimasta con il debito. O poteva rifiutare di scegliere un sassolino e rinunciare all'accordo, dire no, ci fermiamo qui e non voglio più, ma sarebbe di nuovo rimasta con il debito. O poteva scegliere un sassolino del sacchetto, sapendo bene che era nero, e sacrificarsi per liberare il suo padre dal debito. E allora la ragazza, dopo che ha pensato molto, ha tirato fuori un sassolino dal sacchetto e prima di farlo vedere a tutti, accidentalmente, tra virgolette, lo ha fatto cadere sulla terra in mezzo agli altri sassolini. Quindi nessuno poteva sapere qual era il sassolino caduto. E la ragazza disse al ricco: oh, sono così distratta, ma guarda, se controlli nel sacchetto il colore del sassolino che è rimasto dentro, sapremo quale sassolino manca e sapremo tutti quale sassolino ho tirato fuori. Quindi lei ha tirato fuori uno negro che è caduto sulla terra, un altro negro è rimasto nero, è rimasto nel sacchetto. E lei ha detto: se guardi nel sacco quello che è rimasto, sapremo cosa ho preso.
Così sappiamo cos'è che io, il colore di quello che ho preso.
E il sassolino rimasto nel sacchetto era ovviamente nero, ma il ricco non voleva essere esposto come un ciarlatano e ha dovuto accettare che il sassolino caduto fosse stato bianco. E quindi ha cancellato il debito del padre della ragazza. Quindi impariamo da questa storia che è sempre possibile superare una situazione difficile usando saggezza e non arrendersi alle poche opzioni che sembra che abbiamo. O sì o no, è così. No, pregare per saggezza, chiedere al Signore una via d'uscita per ottenere quello che sappiamo è la sua volontà. Perché quando è la volontà di Dio, sempre c'è una via. Sempre.
Gloria a Dio.
E con saggezza la troveremo.
Gloria al Signore.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Guarda, magari leggiamo qualche scrittura. Allora, la saggezza su come evitare i vaccini. Ho trovato una scrittura in Giosuè 2, dall'1 al 7.
Giosuè 2 da 1 a 7. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono e entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab e vi alloggeranno. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città, al imbrunire, quali uomini sono usciti? Dove siano andati? Non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Giosuè 2:1-7.
Oh, microfono.
La lezione qui è che questa donna che poi fu benedetta si sposò appunto con uno di queste due spie, e che in Ebrei 11 viene annoverata tra i grandi eroi della Bibbia, quella famosa Rahab. La vedi in Ebrei 11, viene benedetta e glorificata. Bene, questa è la donna che praticamente sta... cosa fece? Cosa disse quando vennero quelli dei vaccini? E dice: è vero che degli uomini sono venuti, ma non sapevo dove fossero, e sono usciti, dove sono andati non lo so, rincorreteli. Invece verso 6 cosa dice?
Verso 6 dice che lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato.
Quindi gli ha detto: sono andati via, corretegli dietro che fate tempo a prenderli, invece li ha nascosti sopra. E questo vediamo, una grande eroina della Bibbia, una delle donne più grandi. Lo vedi in Ebrei 11, viene annoverata tra i grandi, le grandi persone di Dio, benedetta. Infatti Dio gli salvò la vita, fu l'unica che si salvò a Gerico. E questa è lì che li imbroglia al 100%. Perché? E perché al diavolo non è che devi dargli la verità, al diavolo. Al diavolo gli dai una parabola, gli dai una storia di destra, di sinistra, per ingannarlo. Il diavolo si può ingannare, nessun problema. Siamo in guerra. Tante volte vediamo nel libro dei giudici, di Giosuè, quando Dio diceva a Giosuè: fai finta di attaccare di qui, invece gli uomini li nascondi di là, quando il nemico esce, tu attacchi ed è fuoco la città. Quindi quando stai trattando col diavolo non puoi andare troppo per il sottile, siamo in una guerra. Bene, qui vediamo un esempio incredibile che non puoi andare a trattare questi dei vaccini, non puoi trattare con loro come persone normali. Questi hanno già il marchio della bestia nella testa. Questa è gente che gli interessa solo il loro salario, il loro stipendio, le loro case farmaceutiche che gli danno 1.000 euro in tasca, gli interessa solo essere votati come politici. Questa non è gente normale. Questa è gente che ha venduto l'anima al diavolo. Uno che dice: io ti voglio vaccinare, che tu ti piaci o no, siringa, sapendo che molti dottori e i loro figli non li vogliono vaccinare. Lo sanno che molti sono diventati autistici e ammalati, e tu mi vuoi obbligare a essere vaccinato. A una persona così non la considero neanche una persona, ma la considero un figlio del diavolo che ti viene qua praticamente a violentarti. Va bene? E questa gente va trattato come fece questa donna. Va bene? Che li fuorviò, gli disse tutto il contrario di quello che era la situazione. In questo modo salvò le due spie. Va bene? Così in questo modo salveremo i nostri figli dai vaccini, fuorviando, sviando, facendo credere una cosa quando la storia è un'altra. Quindi cercare di capire che è così che Dio a volte opera. E non ascoltate quei religiosi che dicono: no, bisogna dire la verità al diavolo. Al diavolo non si dice la verità. L'ha fatto una volta Giuda, ha sbagliato. Va bene, non doveva riferire dove Gesù era nascosto.
Sì, sì, sì.
Va bene, non stava,
certo,
dicendo la verità, stava tradendo.
Sì, sì.
Attenzione a non confondersi, siamo in una guerra.
Sì. Credo che dobbiamo analizzare un po' di più questo soggetto. Possiamo fare una pausa adesso, ma dopo credo che dobbiamo spiegare meglio, perché verranno giorni anche più difficili. Adesso abbiamo il problema dei vaccini e così via, ma
verrà marchio della bestia.
Verrà marchio della bestia, la tribolazione, e dobbiamo imparare con saggezza come comportarci in queste situazioni, quando ci obbligano a una cosa, e trovare vie di uscite. E credo ci vuole veramente una unzione dal Signore per questo. Se possiamo dopo questa canzone studiare un po' di più su questo soggetto, possiamo chiederti alcune domande per capire bene bene quale è il limite. Dire, hai detto tu di non dare la verità al diavolo, nello stesso tempo sappiamo come cristiani dobbiamo dire la verità, non possiamo dire menzogne.
E sì, allora, però c'è un momento che quando la dici hai tradito Gesù. Giuda diceva la verità dove Gesù abitava. Però quando la verità data al diavolo diventa tradimento. Mm-hmm. Se io ti do, invece è meglio dargli una parabola. Comunque continuiamo dopo.
Sì, 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 sì. E poi dopo voglio dire anche ai fratelli che hanno chiesto preghiera per malattie, per la guarigione, per liberazione, per lo Spirito Santo. Voglio dirgli che pregheremo per loro oggi, quindi rimanere in linea, prepararsi per l'opera del Signore, per miracoli nelle loro vite. Abbiamo anche alcune testimonianze di guarigione che voglio condividere. Faccio adesso, più tardi?
Dimmi tu.
Allora, te le dico adesso, così i fratelli rimangono...
Ormai i fratelli
rimangono ispirati. Sì, c'è una bella testimonianza da parte di Antonino, che dice: ciao fratelli, vi scrivo per testimoniare la guarigione di Gesù sul mio ginocchio. Premetto che era da 5 mesi che avevo continui fastidi al ginocchio che mi costringevano a tenerlo molto a riposo. E ho pregato tanto Gesù in questi mesi, avendo dei miglioramenti, ma non ancora la guarigione completa. E ho continuato a pregare finché 4 giorni fa, dopo aver pregato sul ginocchio chiedendo a Gesù la guarigione completa, all'improvviso non ho più sentito fastidio al ginocchio. Non ne ho più. Grazie Gesù e lode e gloria al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Alleluia, gloria, gloria.
Amen. E poi Anna ci ha scritto: avete pregato per una famiglia che tutti i membri erano malati e durante la preghiera fratello Giuseppe ha detto che loro hanno bisogno di una dieta spirituale e loro subito hanno cominciato la dieta. La figlia di 8 anni e il figlio di 2 anni avevano la febbre 39. Primo pensiero era di andare subito in farmacia e dopo un po' ragionando hanno detto: ma noi crediamo in Gesù o no? E hanno pregato tutta la sera e il secondo giorno la febbre e la angina sono spariti.
Alleluia.
Dio è grande e misericordioso. Alleluia.
Alleluia. Gloria, gloria.
Amen.
Grazie Gesù.
Poi anche Maddalena ci racconta che la preghiera, abbiamo pregato per suo zio Giovanni che ha tumore al cervello in fase terminale. E ci ha detto che dopo la preghiera il risultato dell'attacco del zio ha evidenziato una riduzione del male.
Alleluia.
Grazie Gesù.
La prendo come guarigione.
Amen. Grazie Gesù.
Gloria, gloria.
Quindi grazie fratelli che vi unite a queste preghiere, che ci date una mano, che date una mano ai fratelli che soffrono
Dio
e che chiedono
preghiere.
Dio benedica
i fratelli che si uniscono a queste preghiere.
Sì, no, vi ringraziamo veramente.
Amen, amen, amen.
È bello sapere che qualcuno prega per noi, che qualcuno ti ama, ti sostiene, che è preoccupato per te. Veramente la unità credo che fa molto. La unità è una forza grande.
Gloria,
quindi
sì.
Dio vi benedica a tutti voi che pregate e anche quelli di voi che ci aiutate con le vostre offerte e le decime mensili, quelli che con amore state facendo sacrifici per portare l'opera del Signore avanti. Vi ringraziamo e che Dio vi ricompensa
sicuramente.
Amen.
Siete speciali. Grazie Gesù.
Grazie Gesù. E mettiamo un bel canto che si chiama Fede e poi andiamo al messaggio che ho menzionato prima riguardo al tempo della fine e come superare situazioni difficili e come ottenere questa saggezza dal Signore.
Sì, voglio dare delle scritture su cui basare la fede.
Okay.
Perché non è facile andare davanti a un politico, a governatori e Gesù dice: non premeditate cosa dovete dire in quel momento, vi sarà data una saggezza che nessuno può contrastare.
Mm-hmm.
Cioè, e a volte devi, come questa prostituta di Gerico, Rahab, devi quelli vanno a sinistra e dice: sono andati a destra. E come fai a dire una cosa così? Andiamo alle scritture, perché dobbiamo basarci sulle scritture. Va
Amen.
Bene?
Amen. Ascoltiamo Fede. Fratello Giuseppe, andiamo avanti adesso non tanto parlando dei vaccini, ma questo soggetto ci porta a un studio che è bene fare su come sopravvivere, come andare avanti quando sei messo in una situazione che sei cristiano, vuoi dire la verità, ma se lo fai, perdi o un familiare o un fratello o sorella. Per esempio, hai detto che per i vaccini trovi una pecorella, un medico, un dottore, che ti può dare una certificazione che tuo bambino non può ricevere vaccini per motivi di salute. Questo non sarebbe...
Però per trovare altre situazioni, per esempio questa scuola Montessori che è per i Novax.
Sì.
Però se nella tua zona non c'è una scuola così, e trovi un dottore.
Va bene, parliamo adesso di questa situazione. Se uno vuole trovare un medico, non, come cristiano non sarebbe dire il falso, perché il bambino è sano, il bambino potrebbe prendere i vaccini. Quindi fare un documento così che dice che il bambino non può ricevere vaccini, sarebbe dire un falso?
No, perché se tu nel tuo cuore sai che questa vaccinazione è nociva, è negativa, non è biblica, non è cristiana, ma viene da Satana, quindi tu sai che il bambino non solo è allergico, ma il bambino gli fa male, sai che è la verità che gli fa male, che in qualche modo è allergico.
Ah, ok, ho capito.
E questo vaccino è la creazione di Satana. Okay, noi siamo allergici a tutte le creazioni di Satana, quindi il bambino è allergico.
Quindi la differenza è sapere se qualcosa viene da Dio e certamente accettarlo, o se viene dal diavolo, rifiutarlo anche se devi dire una mezzo bugia.
Anche se devi sviarli. Mm-hmm. Cioè noi cristiani dicono la verità, però a volte se il diavolo viene dice, come sotto il comunismo oppure sotto l'Islam. Sotto l'Islam tu sei in Iran, sei in Turchia, sei in Arabia Saudita, ci sono diversi livelli di persecuzione. Arabia Saudita, se tu hai una chiesa in casa che vi riunite, tu non puoi dirlo. Vengono e dicono, tu c'hai delle Bibbie qua? C'hai i fratelli nascosti? E se tu dici sì, sono nascosti in cantina, andate a ammazzarli.
No.
Scusa, devi dire non lo so, no.
Certo,
è una bugia, non è una bugia, stai proteggendo i fratelli.
Sì, stai facendo la volontà di Dio praticamente.
Questa Rahab in Gerico ha detto, stava nascondendo gli uomini e Dio l'ha benedetta perché ha detto no, non sono qui, sono andati via, sì, il contrario.
Sì, perché tu stai dicendo il no ai figli del diavolo.
Esatto.
Non è che stai ingannando i fratelli o qualcuno del Signore, sino ai figli del diavolo, questa è la differenza.
Certo, guarda,
sarà lo stesso quando verrà il marchio della bestia e vogliono metterlo al tuo figlio, devi dire no, anche con, se puoi fare con un piccolo inganno evitare, fai, lo fai. Poi c'è un limite sempre, che se ti chiedono di rinnegare la tua fede, certo non rineghi la
tua
fede.
Poi bisogna anche analizzare questa parola inganno, cioè è il diavolo che sta ingannando il mondo cercando di vaccinare la gente.
Sì.
È il diavolo che inganna il mondo dando il marchio della bestia. Quindi il primo ingannatore è lui. Io mi sto difendendo da un altro inganno.
Lui inganna per distruggere.
Capito?
Sì, sì.
Io non posso, arriva fra poco, che so, c'è il marchio della bestia e mi dicono dove sono i fratelli nascosti. E magari sono lì nel fienile. Mm-hmm. E non posso dire sono nascosti nel fienile e vai pure a ammazzarli.
No, no, no.
Quindi al diavolo gli dice qua non c'è nessuno. È una bugia. Bah, decidi tu, guarda.
No, sta facendo la volontà di Dio. È Dio che non vuole che tu tradisci i tuoi fratelli.
Comunque basiamo questa fede nella Bibbia, perché non è sufficiente che lo dico io o tu.
Sì.
Poi ognuno farà come gli pare. Se uno nasconde i fratelli in cantina e viene l'anticristo con il marchio della bestia, andate lì, sono lì, ammazzateli, marchiateli. Se tu vuoi fare così, io non lo farei.
Sì.
Quando andiamo a Giudici 4, va bene, e qui vediamo un'altra situazione come quella di Rahab. Di Rahab. Allora, verso 3.
Giudici 4, verso 3. I figli di Israele gridarono al Signore, perché Abin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele.
Ok, verso 14. Allora Debora, che era la giudice di Israele.
Allora Debora disse a Barak, alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani.
Sisera era il capitano di Abin, che era il re che perseguitava Israele. Va bene, il capitano era Sisera, che aveva questi carri di ferro.
Il Signore non va forse davanti a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. Il Signore mise in rotta davanti a Barak, Sì, sarà con tutti i suoi cari e con tutto il suo esercito che fu passato a fil di spada.
Quindi uccisi, 17.
Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Jael, moglie di Eber, il Cheneo.
18.
Jael uscì incontro a Sisera e gli disse:
Jael, questa donna uscì contro per incontrare Sisera, che era il nemico di Israele. Sisera, va bene, che fuggiva.
Entra, mio signore, entra da me, non temere. Egli entrò da lei nella sua tenda e egli lo coprì con una coperta.
E lei lo coprì con una coperta. Ma riposati.
Egli le disse: ti prego, dammi un po' d'acqua da bere perché ho sete. Quella, aperto l'otre del latte.
Quindi lui chiede dell'acqua e gli dà del latte, quindi un trattamento di lusso.
Gli diede da bere e lo coprì.
Cioè lo coprì con la coperta, si prese cura di lui.
Egli le disse: statte nell'ingresso della tenda, forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu risponderai di no.
Capito? Quindi qui sto facendo un piano. Io adesso sto qua, mi riposo, ci sono quelli di Israele che cercano di uccidermi. Se vengono qui, dicono: qui non c'è nessuno, lasciami tranquillamente riposare, proteggimi. Va bene, allora Jael cosa fa verso 21?
Questa donna, moglie di Eber, prese un piuolo della tenda e un martello, andò pian piano da lui e gli piantò il piuolo nella tempia tanto che esso penetrò intera. Egli era profondamente addormentato.
Egli era profondamente addormentato
e sfinito e morì. Mentre Barak inseguiva Sisera, Jael uscì a incontrarlo e gli disse: vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi. Egli entrò da lei. Ecco, Sisera era steso morto con il piuolo nella tempia. Quel giorno Dio umiliò Jabin, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Jabin, re di Canaan, finché l'ebbero annientato.
Va bene, quindi tutto è chiaro fino adesso, no?
Sì.
Quindi lei ha fatto finta di proteggerlo, vieni qua, acqua, no, ti do latte, riposo, qui c'è una bella coperta, ci penso io a te. Poi appena si addormenta prende un pezzo di legno, va bene, e un martello, bang, così forte che trapassò il cranio e si conficcò per terra. Va bene? Quindi lo inganna facendo finta che lei lo proteggeva, invece lo uccide. Vediamo il seguito di questa storia. Giudici 5, 1 a 31.
Giudici 5. In quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam. Ascoltate,
verso 3.
Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi. Al Signore, sì, io canterò, salmeggerò al Signore, al Dio di Israele. Benedetta sia fra le donne Jael, moglie di Eber il Cheneo.
Ecco, qui siamo al verso 24.
Fra le donne che stanno sotto le tende sia benedetta.
Quindi qui la giudice di Israele, Deborah, dice: benedetta sia tra le donne Jael, quella che ha ucciso Sisera. Lo ha ingannato.
Quindi ha fatto bene.
Ha ingannato, l'ha ucciso, e Deborah, la giudice di Israele, donna di Dio, va bene, dice: benedetta sia Jael.
Sì.
Andiamo avanti.
25. Egli, Sisera, chiese dell'acqua e lei gli diede del latte. In una coppa d'onore gli offerse della crema. Con una mano prese il piuolo.
Il piuolo.
E con la destra il martello degli operai. Colpì Sisera, gli spaccò la testa, gli fracassò e gli trapassò le tempie. Ai piedi di Jael egli si piegò, cadde, giacque disteso. Ai suoi piedi si piegò e cadde. Là dove si piegò, cadde esanime. La madre di Sisera guarda dalla finestra e grida attraverso l'inferriata: perché il suo caro tarda ad arrivare?
Ok, e qui è una lunga storia. La mamma di Sisera che aspetta, invece Sisera è stato ucciso da una donna.
Mm-hmm.
31.
Così periscano tutti i tuoi nemici, o Signore. Coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza. Così il paese ebbe pace per 40 anni.
Allora, lezione. Jael fu benedetta da Dio, osannata da Deborah, la giudice di Israele, è una donna di Dio.
Perché ha ucciso il nemico del Signore.
Sì, ma il punto è, lo ha ingannato facendogli credere, vieni qua che io ti proteggo. Qual è la lezione? La lezione è che al diavolo, ai figli del diavolo, non gli devi dare tutte queste verità, l'onore, tutti i segreti, rivelare.
Sì, non siamo leali al diavolo.
No, no.
Siamo leali al Signore.
Per niente. Per niente. Quando noi predichiamo e non dire bugie, non stiamo parlando del diavolo, stiamo parlando dei fratelli, della Chiesa e di Dio.
Sì, non dire bugie, sì.
Ma contro il diavolo siamo in battaglia, siamo in combattimento, e non gli va a dire la verità al diavolo. Quello si chiama tradimento. Giuda non doveva dire la verità ai farisei dove Gesù dormiva.
Sì.
Va bene, doveva inventarsi una storia. Non doveva andarci neanche, no, naturalmente non doveva neanche tradirlo.
Sì, sì.
Va bene?
Sì.
Guarda, per esempio, altra lezione su questo punto, perché è importante basare. Adesso viene l'anticristo, fra poco ci sarà il marchio della bestia. Dobbiamo sapere, ma si dice la verità al diavolo? Risposta, no.
Amen.
Dobbiamo dire la verità quando stiamo nascondendo Bibbie, Vangeli, i fratelli nascosti in cantina, nel solaio, o che abitano nel bosco X. Sono lì accampati, 2000 fratelli accampati nel bosco X. La prima chiesa aveva catacombe. Potevano dire ai romani, guarda, in quella catacomba tal dei tali, a Roma ci sono 1000 chilometri di tunnel, catacombe sotto Roma. Alcune erano segrete, dove si nascondevano chi, se venivano presi, venivano crocifissi, gettati a leoni.
Sì.
Va bene, perché erano segreti? Perché tenevano i falsi fratelli lontano, i mezzi cuori lontano. I mezzi cuori, i falsi fratelli in quelle catacombe non li portavano, perché mezzi cuori non puoi fidarti. Va bene, allora bisogna tenere la bocca chiusa. Già era difficile che quando li beccavano li crocifiggevano, li bruciavano, li torturavano. Non vai a dire la verità al diavolo. Come lo sappiamo? Lo vediamo dalla Bibbia, esempi biblici. Le catacombe erano segrete, non erano pubblicizzate. Andiamo a Giovanni 7:1, altre lezioni su questo punto.
Giovanni 7:1. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo.
Attenzione, qui siamo con una specie di tribolazione, cercavano di ucciderlo.
Verso 2. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina, per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai.
Quindi i suoi fratelli lo proteggevano. No, partiti di qua e vattene. Va bene? Quindi Gesù andava in giro per la Galilea. Galilea dove c'è Nazareth. Si rifugiava lì perché i giudei cercano di ucciderlo. I fratelli fa vattene di qua. Quindi i fratelli di Gesù a quel tempo non erano ancora convertiti. Poi si convertirono. Giacomo, vescovo di Gerusalemme. A quel tempo lì erano capre. E Gesù, vediamo cosa fa.
Verso 4. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, palestati al mondo.
Palesati al mondo, mostrati. Cioè i fratelli praticamente dicevano, ma tu stai facendo miracoli, vai a farli fuori.
Non fai niente di segreto.
Perché, esatto, cosa fa qui nascosto? Mostrati al mondo, che fa qui nascosto?
Mm-hmm.
Avanti.
5. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui.
Va bene, Giovanni 7:5, neanche i suoi fratelli credevano in lui, in Gesù. E allora Gesù cosa faceva? Li lasciava alle spalle e se ne andava senza. Una lezione per tutti quelli che hanno familiari che non credono. Familiari che non credono, bisogna andare avanti come Gesù e loro seguono, se non seguono rimangono indietro. 6.
Allora Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie.
Cioè io mi devo nascondere perché il mondo mi odia, perché chiedo la verità. Voi non vi nascondete perché voi il mondo non vi odia, perché voi siete parte del mondo. non date la verità al mondo, ma siete parte della bugia. Logico che voi non dovete nascondervi. Avanti.
8. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro tali cose, rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto.
E cosa aveva da nascondere? Se oggi dicono che c'è da nascondere, beh, al diavolo tutto. Io non nascondo niente, mi ha scritto uno, mi fa, io non nascondo niente, il mio nome è su Facebook, il nome, indirizzo, foto, impronta digitale e anche la foto dove mette le marche della bestia, c'è tutto. È logico, tu fai parte del mondo, scusa. E cosa vuoi nascondere? Il diavolo è orgoglioso di te. Questo è un tipo di chiesa, questo. Mi criticava perché io non mettevo la mia foto su Facebook. Io sono brutto di persona, figurati su Facebook. Cosa non c'è niente da guadagnare a guardarmi in faccia. Va bene. Hai finito?
Sì. Versetto 10, finito.
Giovanni 8, 58 e 59.
Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Gesù si nascose e uscì dal tempio. Sempre si nascondeva Gesù, perché doveva arrivare fino al Calvario, se no neanche lì ci arrivava. Quindi Gesù non si comportava come i religiosetti col vestito stirato la domenica mattina. Era in giro a nascondersi. Cercavano di ucciderlo. Quindi vediamo che Gesù dice ai fratelli, fa, perché non ti mostri al mondo? Palesati, mostrati. Cosa ti nascondi qua? E Gesù dice, non vado alla festa. Andate voi. Com'è che gli ha detto lì sulla festa?
Sulla festa al versetto... Gesù disse... Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto.
E caspita, gli mancano 5 minuti? Il tempo che sono usciti. È come dire, con voi, branco di capre, io non vado alla festa, perché ancora non siete convertiti. Non posso fidarmi di voi. Voi mi tradite alla prima occasione. Non vado alla festa io ancora. Era quella la situazione? No, li stavo fuorviando. Sì. Voleva solo liberarsi di loro e andare alla festa senza di loro. Sì. Voleva andare alla festa, è andato. Però non voleva andare con dei fratelli che si vergognavano di lui. Ecco una situazione, ce ne sono altre nel Vangelo, che Gesù fuorvia, svia le persone facendo credere una cosa quando ne dice un'altra. E questa è la saggezza che dovete imparare, fratelli. Se volete barcamenarvi, adesso viene il marchio della bestia, i vaccini saranno zuccherini quando viene il marchio della bestia, perché allora chi non lo riceve viene ucciso. Apocalisse 13:15, chi non lo riceve viene ucciso. E allora quelli che i fratelli, che i familiari che adesso mormorano, che si lamentano, che vi criticano perché non prendete il vaccino, allora vi denunceranno perché non avete il marchio della bestia, che si chiamerà documento di identificazione, si chiamerà la nuova carta d'identità, sì, avrà un bellissimo nome, mica si chiamerà marchio della bestia. Il Papa dirà, no, questo qui non è marchio della bestia, garantisco io, ne ho già preso, ce n'ho qua 10 sulla mia zucca, guarda, 10 corna qua. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Amen. Quindi come dobbiamo comportarsi nel tempo che viene? Comportarsi con saggezza. Tornare a Matteo 10, astuti come serpenti, dolci come colombe.
Amen.
Vogliamo andare a Prima Samuele, c'è una bella lezione lì.
Sì.
Prima Samuele 21, 10 a 15. Impariamo da Davide come lui se la barcamenava in mezzo alle difficoltà, nella sua tribolazione. Come lui diceva la verità ai nemici.
Primo Samuele 21, 10 sì. a 15.
Com'è che Davide diceva la verità ai nemici?
Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul. e andò da Achis, re di Gat.
Cioè, quindi questo era un nemico di Israele.
I servi del re dissero ad Achis: non è questo Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi 10.000? Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba.
Capito, Davide?
Molto inventivo.
Cioè, sbavava, sputava fuori, cioè si faceva finta di essere un pazzo. Era pazzo?
No.
Era la verità?
No, però no. Era nel territorio nemico.
Però c'era un motivo. Quindi cerchiamo di non essere stupidi. Quando c'è un motivo, una giustificazione, come ti devi camuffare, ti devi presentare nell'apparenza appropriata.
14. Achis disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo. Perché me l'avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia.
Però si salvò la vita. Lui e quelli che lo seguivano.
Dio lo benedica.
Quindi qui vediamo Davide che inganna i suoi nemici.
Sì.
Fa finta di fare il pazzo. Immagina il fratello Giuseppe a sbavare, a sputare, facendo la bava della mia barba, scrivere sulle pareti, saltare come un pazzo.
Ai, 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 ai.
E i miei nemici direbbero: questo conferma tutto. È quello che io ho sempre pensato, frate Giuseppe è un pazzo da legare. Davide fece questo.
Sì.
E ingannò i suoi nemici. Sì. A volte il diavolo bisogna ingannarlo, fratelli.
C'è anche la storia di Samuele, in primo Samuele 16, no? Quando Dio ha detto: vai, ungi Davide.
Sì.
E lui ha detto: come? Non posso, perché Saul mi ammazzerà, no? Allora Dio le ha detto: vai e di che farai un sacrificio. E dopo
Dio gli dice: vai a Betlemme e fai finta di fare di loro che sei andato per un sacrificio, così da Saul non ti uccide.
Sì.
Dio lo manda lì a fargli un sacrificio?
No.
L'ho mandato lì a ungere Davide. Però Dio, ecco qui, Dio e Samuele fanno un... stanno cospirando insieme, un plot, fanno una cospirazione, capito?
Sì. Vuoi che lo leggo?
Sì, ce l'hai?
Sì, 1 Samuele 16. Dice: ti manderò da Isai di Betlemme perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Versetto 2. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse:
la facciamo un piano.
Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che io ti dirò.
Capito? Quindi hanno fatto una cospirazione, un inganno praticamente. Che mica Dio l'ha mandato là a sacrificare. Quello era il fumo negli occhi.
Sì, era un pretesto.
È andato a ungere un altro re nel posto di Saul.
Immagine come se Saul veniva a sapere che è andato a ungere un re, ammazzava tutta. Era un altro Erode, ammazzava tutti a Betlemme.
Infatti.
Una volta, una situazione così, Saul ha ucciso 85 preti, 85 sacerdoti ha ucciso Saul per una situazione simile.
Perché hanno aiutato Davide?
Perché ci ha dato del pane da mangiare.
Sì.
Tanto questo qui era indemoniato. Guarda, vabbè, andiamo a Esodo 1. Qui abbiamo una situazione che il re d'Egitto, Faraone, dà un comandamento, va bene, alle levatrici ebree. Qui c'è una lezione importante sul fatto che non devi dare la verità al diavolo.
Ma ci sono...
ci sono fratelli cristiani che questo non l'hanno capito.
È incredibile che sono tanti esempi nella Bibbia, non è solo un caso isolato. C'è un esempio dopo l'altro.
Ma questi sono alcuni così veloci, ma ci sono tutte le parti. Ma tutte le parti. Vedi il libro di Giosuè, dei giudici, sempre lì ingannare il nemico per vincerlo. Cioè non andate come gli asini a farla combattere con del diavolo che perdete. Gesù ha detto: andate come serpenti in mezzo ai lupi. Amen. Matteo 10. Esodo 1, 15 al 21.
Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse:
quindi le levatrici sono quelle che facevano nascere i bambini.
Okay.
Quindi Faraone le chiama le levatrici ebree, qui dà anche nomi, Sifra e Pua, e gli dà delle istruzioni. Attenzione.
E disse: quando assisterete alle donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire. Se è una femmina, lasciatela vivere.
Quindi se è maschio, fategli un vaccino.
Ah.
Capito? Oppure fateli abortire. Mm-hmm. Se è femmina, già gli servivano le donne schiavi, gli servivano. Le donne, ok, quelle servono schiavi. 17.
Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi.
Oggi ci sono dei cristiani completamente fuori binario che predicano: bisogna seguire tutte le leggi. Non è mica vero. Non le leggi contro Dio, non le leggi anticristo. Sono nei pulpiti a predicare: dovete pagare tutte le tasse. Guai chi sgarra una tassa. E spesso sono sempre poveri questi cristiani. Invece io credo che le tasse vanno pagate il meno possibile, non il massimo possibile. Il minimo possibile. Ti pare che i politici vanno a pagare le tasse al massimo? Il minimo. Berlusconi c'ha un esercito di avvocati a fargli resoconti, a riempirgli le carte, le cartacce, e tutto. Le tasse si pagano il minimo possibile, non il massimo. D'accordo? Che ne fanno queste tasse? Le danno agli omosessuali, pagano le lesbiche, pagano le unioni omosessuali. Ma stiamo scherzando. Andiamo avanti.
Allora, loro lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane. Esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivi da loro, hanno partorito.
Non sono un branco di omosessuali come voi, un branco di lesbiche. Dio benedica gli omosessuali che sono diventati cristiani pentiti, ma gli altri, svegliarsi ragazzi, prima che suona la campana del cimitero.
E Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case.
Quindi fratelli e sorelle insegnanti che andate nelle scuole, va bene, e andate contro le leggi di Faraone, Faraone Renzi, la faraonessa Merkel, i faraoni di Bruxelles, andate contro queste leggi.
Amen.
Però usare la saggezza. Gesù ha detto: siate astuti come serpenti, dolci come colombe. Cosa vuol dire dolci come colombe? Vuol dire non andate a suonare le trombe, io sono contro i vaccini. No, state zitto. Shhh, mosca, non si dice se contro i vaccini. Cosa si dice? Niente. Si sta zitti. C'è il momento di suonare le trombe, tromboni, contrabbassi, eccetera. Ma c'è il momento di stare zitti. Ha detto Gesù: astuti come serpenti. Serpente non lo vedi mai. Mai lo vedi, sempre nell'erba, tranquillo. Se uno si avvicina scappa, prudente come serpente. Il serpente ti morde solo per difesa, il serpente. In India ci sono dei villaggi che le donne portano delle campanelle attaccate alle caviglie. Perché? Per avvertire i serpenti che stanno arrivando.
Così i serpenti scappano.
Il serpente si sposta e scappa. Mm-hmm. Perché il serpente ti morde, se tu gli metti un piede addosso per sbaglio ti morde. Mm-hmm. Pensa che stai cercando di ucciderlo. Mm-hmm. E allora queste ragazze, queste donne, si mettono le campanelline sulle caviglie, così che i serpenti si spostano dal sentiero. Mm-hmm. Che a volte devono camminare nel verde, nell'erba, e c'è,
sì,
il serpente che sta dormendo lì.
Sì.
Allora lo svegli e stiamo arrivando qua.
Sì.
Va bene. Dove sei arrivata?
Ho finito.
Hai finito?
Sì.
Quindi allora, cosa ne what do you get out of this?
Cosa è che Dio benedice quelli che fanno quello che è giusto, anche se significa contro le leggi e contro i re, contro i faraoni. Tu fai la volontà di Dio, e dice che Dio ha fatto prosperare le loro case. Non solo Dio li ha protette e queste levatrici non hanno perso la vita per la loro disobbedienza, ma Dio le ha fatto anche prosperare.
Quindi tu mi stai dicendo che Dio le ha benedette?
Sì, è scritto così.
Perché hanno imbrogliato Faraone?
Sì, sì.
Mi stai dicendo che Dio benedice perché dice bugie al popolo del diavolo?
Sì, sì, è quello che dice.
È questo che mi vuoi dire?
È Esodo 1, 15 a 21, lo leggo di nuovo se vuoi. È molto
sì,
chiaro.
Sì, leggi almeno il 20 e 21.
Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio. Egli fece prosperare le loro case.
Va bene, quindi fratelli, se volete che Dio fa prosperare le vostre case, non abbiate paura del faraone Renzi,
sì.
Il faraone che c'è uno nuovo adesso, Gentiloni, faraone Gentiloni si chiama, suppostamente un tipo gentile perlomeno di nome, e i faraoni di Bruxelles. Non si ubbidisce ai faraoni. E cosa gli diamo ai faraoni? Astuzia come serpenti.
Amen.
Buon viso, cattivo gioco.
Saggezza.
Va bene? Sviarli. Non meritano la verità. Uno che viene, che ti punta il fucile e dice dove sono nascosti i tuoi fratelli cristiani, non gli dice la verità, gli dice quello che ti pare, va bene?
Amen.
Però a un fratello, una sorella, alla tua chiesa, al pastore, a Dio si dice la verità, se no sei un Giuda,
sì,
se no
sì.
Sei un imbroglione. Attenzione a non confondersi che dice bugia a Dio, la verità al diavolo. Non sbagliare lo zigzag. Sai la storia dello zigzag?
No.
E c'era, ho sentito raccontare questa storia interessante. C'era questo qua che doveva andare a portare il messaggio al posto, un gruppo di soldati nella zona X sotto il fuoco nemico. Allora gli dice che l'ufficiale chiama un soldato e fa: senti, qui c'è il messaggio e devi portarlo nella zona là, così su quella collina là c'è un gruppo di soldati nostri, sono sotto fuoco nemico, portagli sto messaggio. Dice: ah, ho capito, questa guarda la collina. Dice: caspita, io devo andare là. E ma quello è sotto fuoco nemico. Dice: sì sì, ci sono le mitragliatrici è molto difficile arrivarci, però. E allora mi mandi a me e mi fanno colabrodo. Sai cos'è colabrodo?
No.
Un colander.
Ah, ok, colander.
Un colabrodo. E dice: no, non mica ci arrivo là con questo messaggio. Se ci arrivo, come vedere come ci arrivo. E dice: no, guarda, io ho preparato un piano. Tu ascolta bene le mie istruzioni. Allora dice: qui prende il messaggio. Sì, 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 signore. Bene, allora devi precipitarti di corsa senza neanche pensare. Sì, e poi? E poi quando cominciano a sparare come tagliatrici, tu devi zigzagare. Fare zigzag, capito? Così ti mancano sempre. Ah, ho capito. E questo parte in tromba. Brum. Allora questo zigzag arriva a destinazione
dal messaggio
e torna indietro zigzag e torna indietro crivellato pieno di pallottole. E il capitano gli dice: ma che è successo? Non è seguito l'istruzione. Sì, signor comandante, guarda, io ho zigzagato tutto l'andata e ritorno, ma si vede che ho sbagliato lo zigzagare, si vede che invece di fare zig ho fatto zag, invece di fare zag ho fatto zig, perché mi hanno beccato ogni volta. Quindi attenzione a come zigzagate, ragazzi. Cercate di zigzagare nel modo giusto, non dire la... Cercate di dire la bugia al diavolo, la verità è Dio.
Amen, amen.
E non sbagliare lo zig con lo zag, d'accordo?
Sì, sì, sì. Amen. Sì, sì. Quindi questo è un esempio che qua quando devi proteggere qualcuno e dire un inganno a un nemico di Dio, lo fai perché è la volontà di Dio e per la gloria di Dio.
Ecco,
non è il tuo interesse personale di dire una bugia, perché quando dici una bugia al fratello di solito è un interesse personale di proteggere te stesso, perché chissà che peccato hai fatto,
il diavolo ti ha ingannato
e dici bugie. Quindi non è per ingannare un fratello o qualcuno che è sincero davanti a Dio, perché quello è sbagliato.
Esatto.
Quindi fare una differenza e non usare questo messaggio per i nostri interessi personali, perché quello è sbagliato. Stavo parlando dei nemici di Dio.
Va bene, quindi ripetiamo i riferimenti. Ce li ha i riferimenti? Ripeti gli fratelli che ci possono scrivere i riferimenti, perché questa,
sì,
questa fede deve essere basata sulla parola. Perché arriveranno
studio.
I farisei, dicono: ah, no, no, bisogna dire la verità anche al diavolo. E no, scusa, il diavolo no.
Mm-hmm.
Il diavolo lo si manda al diavolo, non si dà la verità. D'accordo?
Amen.
Dagli riferimenti così che possono basare questi insegnamenti sulla parola.
Amen.
Allora,
allora scrivete, fratelli, perché è un bel studio da ripassare.
Allora, comincia da 1 Samuele 16. Gloria, ce l'hai lì?
Sì. 1 Samuele 16, da 1 fino a 5.
Ok, Angie.
Esodo 1, 15 a 21. Poi Giosuè 2, 1 a 7. Giudici 4, 1 a 24 e anche Giudici 5, 1 a 31, Giovanni 7, 1 a 10, Primo Samuele 21, 10 a 15, è tutto. Primo Samuele 21, 10 a 15.
Ok, correzione, Giudici 4... 3, e 14, 15, 17 fino al 24. Poi, correzione, Giudici 5, 1, poi 3, poi 24 e 25, e poi 24 fino al 31. Questo è il succo. E poi, vabbè, Giovanni 7, giusto, Giovanni 8, e poi il resto è giusto, credo, sì.
Sì,
e
sì.
E poi, sì, i resti sono giusti. Io ti ho dato il condensato. Gloria al Signore. Quindi spero che adesso i fratelli avranno la fede di barcamenarsi, che quando arrivano i diavoletti e dire dimmi la verità, tutta la verità, solo la verità, non al diavolo, scusa, Al diavolo, Gesù cosa faceva? Il suo modo favorito di sviare le capre erano le parabole, capito? Gli diceva vuole dire una cosa, però gli faceva capire un'altra. Infatti vediamo Matteo 13 che i discepoli chiedono perché gli parla in parabole, capiscono già niente. E lui gli dice perché a voi è dato di conoscere, infatti gliele rivelava in privato, a loro non è dato di capire. Va bene, Matteo 13, verso 9, 10, 11, lì Gesù gli dice: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, quindi ottenere la salvezza, quindi il battesimo dello Spirito, a loro non è dato. Quindi la parabola è un po' la spada del cherubino, sai la spada infuocata del cherubino? Il cherubino con la spada fiammeggiante davanti al giardino dell'Eden, che Dio disse cacciamoli fuori del giardino dell'Eden, sennò che non mangiano del frutto dell'albero della vita e vivono per sempre come noi. Dio. E così li cacciò fuori e mise in cherubino con una spada fiammeggiante che non potevano più tornare. Quindi la spada fiammeggiante nel Vangelo è rappresentata da cosa, Dora?
La spada?
La spada fiammeggiante che bloccava l'accesso all'albero della vita nel Vangelo è rappresentato da?
La parola.
Dalle parabole. Quindi le parabole è un po' il modo di fermare, capito, i Giuda, i mezzi cuori, i farisei, i figli del diavolo e la zizzania.
Sì, perché ti devi disperare un po' nello spirito per poter capire.
Sì, trovo la scrittura e la gloria di Dio nascondere una cosa. Dio nasconde le cose nelle parabole, il nostro onore e di investigare.
Proverbi 25, 2. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle.
Va bene, quindi Dio nella sua gloria nasconde le cose, perché? Di modo che solamente chi cerca trova. Matteo 7:7, solamente chi bussa viene aperto, solamente chi chiede viene risposto. Non uno che dorme sotto l'albero che la mele gli deve cascare in mano, se no è stata una brutta annata. Capito? No, non è così, scusa, il messicano sotto l'albero che se la mela non gli cade in mano è stata una brutta raccolta. No, ti alzi e vai a cercare le mele, scusa. Quindi ci vuole, e non solo, quando Dio dice che cercare, bussare, chiedere, che vuol dire proprio quello. Perché la corona viene data alla fine, dopo 10 giorni di tribolazione, dopo torture. Leggilo, Apocalisse 2:10. Abbiamo studiato ieri, vero Angela?
Sì, sì, è stato bello. Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Quindi dice fedeli fino alla morte. Quindi la porta delle benedizioni si schiudono alla morte. In questo caso 10 giorni. Giuseppe è stato in prigione 2 anni perché la moglie di Potifar, lui aveva una moglie molto allegra, gli correva dietro e lui scappava attorno al letto. E gli appiccino strappati i vestiti, poveraccio. 2 anni, capisci, per non cadere nelle grinfie di una donna adultera, una donna malvagia. Va bene? 2 anni in prigione. Va bene? Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Alleluia. Angelina, è sufficiente come fede? Abbiamo dato abbastanza scritture su cui basare la fede, che al diavolo la verità non gliela devi dare.
Non so.
Ma
se
in nessuna guerra, scusa se interrompo, in nessuna guerra al mondo, quale guerra al mondo uno può dire la verità al nemico?
No.
Ma ti mettono in prigione, ma ti fucilano.
È un traditore.
C'è chi è? C'è uno che si chiama Manning che in Iraq ha trasmesso dei segreti degli americani, li ha trasmessi a che a WikiLeaks mi pare, e loro li hanno propagandati, l'hanno diramati su internet, dei segreti che l'America non voleva che si conoscessero, i segreti di torture, di persecuzione contro gli islamici, di cose sporche che la CIA ha fatto. Manning l'hanno messo in prigione, va bene, e è stato in prigione tanti anni. Cioè, non è che gli hanno detto, oh bravo, ha detto la verità. No, l'hanno messo in prigione. Quello che ha rivelato la verità sulla bomba atomica alla Russia, una famiglia americana, del filo comunista, ha rivelato segreti della bomba atomica a Stalin. E li hanno messo sulla sedia elettrica, o la camera a gas, uno o l'altro. E questo ha detto solo la verità, poveracci. Li hanno gasati, li hanno messi sotto gas. Questo nel mondo. Arriviamo noi, imbecilli di prima categoria, e diciamo la verità a tutti. Ma che razza di pistola siamo? Che razza di merli siamo? È possibile che i cristiani devono essere sempre fessi?
No,
la Bibbia ci insegna, davanti al diavolo, davanti alla zizzania, davanti ai nemici di Dio non si dice la verità.
Amen.
E che si fa? Gli dici quello che ti pare, ma non la verità, perché quello non si chiama più verità, ma si chiama tradimento.
Sì.
Angela, io Amen. Direi abbiamo, e qui ci sono le scritture, basatevi sulla parola, non perché lo dico io.
Amen.
Io non sarei arrivato a 44 anni questi giorni che servo il Signore, 40, non ci sarei arrivato se avessi dovuto dire la verità al diavolo in continuazione. Ma stiamo scherzando? Al diavolo solo parabole, sviarlo, mandarlo fuori binario, deragliarlo al diavolo e la sua zizzania. Angela,
grazie
prendi
Gesù,
la parolina.
Amen. Mettiamo un canto sulla guarigione sì, e poi facciamo la preghiera.
E i fratelli che ci mandano qualche commento su questo messaggio.
Ok. Sì, c'è Alessandro che ha detto Amen, niente verità al diavolo.
Ok.
5 minuti fa ha scritto.
Ok.
Valentino, fratello Giuseppe, hai portato un bel messaggio oggi, molto interessante come sempre. Dio vi benedica tutti voi di Radio Blast.
Amen. Valentino. Siamo qua a predicare Allah Akbar, che Dio è grande, Dio è potente, grazie, lo sappiamo già. Ma cosa faccio con questi vaccini? E Dio vuole che usiamo il sale della zucca.
Sì, sì.
Sai che Dio ci ha messo una saliera nel cervello di ciascuno di noi? Sai cos'è una saliera?
Yeah.
A salt shaker. Capito? Dobbiamo usare questo sale.
Yeah.
Andiamo avanti, Angelina.
Amen. Allora facciamo una pausa
e poi
preghiamo per i fratelli ammalati e anche facciamo una preghiera per avere saggezza in questo tempo della fine. Perché come hai detto, i vaccini sono solo una cosa piccola che viviamo oggi, però verranno giorni più difficili.
Una cosa piccola, demoniaca, eh?
Sì, però verranno anche cose più brutte.
Che un figlio ti diventa autistico, io manderei Matteo Renzi a fare l'autista.
Verranno anche cose più brutte, più difficili, il marchio della bestia, persecuzioni, e dobbiamo avere saggezza dal Signore. Quindi possiamo fare una preghiera anche per saggezza per noi tutti.
Guarda, voglio pregare, io oggi pregherò, chi è interessato ponga attenzione. Leggi, voglio fare questa preghiera. Leggi Romani 1, la scrittura la devi trovare.
Qual è?
Ma forse il 10. Non lo so. No, l'11, Romani 1:1:1, la Trinità. 1:11.
Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Va bene? Qualche fratello vuol fare qualche giorno di vacanza e venire qua, ma lo incontriamo di persona e poniamo le mani che riceve qualche carisma.
Amen.
Se c'è già lo Spirito Santo, meglio, però carismi extra. Saremo felici di pregare con voi. Venite 2 o 3 giorni, un weekend, giusto?
Sì,
è bello, e sì. Ci riuniamo, veniamo a fare un salto a vedervi. Qualcuno viene, imponiamo le mani che riceve qualche carisma e magari lo ricevo anch'io.
Amen.
Sai, non è che abbiamo mai troppo. Io quando prego per carisma e per gli altri, prego anche per me.
Sì,
ho Dio
sì.
Bisogno anch'io.
Grazie,
gloria
Gesù.
A Dio. Ripeti, Gloriuzia.
Romani 1:11. Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Obbligato a venire qui in Sud America per avere in posizione di mani, Angela?
No, non
dimmi,
è obbligato.
Spiegati.
Ma se uno chiede, riceve dal Signore, come hai detto in Luca 10...
13.
13, sì.
11, 13.
Luca 11, 13, giusto.
Sì.
Se voi che siete malvagi potete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono.
Quindi dopo questo spazio musicale, che adesso Angela vediamo cosa ci trova da cantare qua, io voglio pregare per i fratelli che non possono venire qua a fare un salto 2 o 3 giorni. Oggi voglio pregare che voi ricevete un carisma. Va bene? Un carisma. Sento lo Spirito Santo che mi dice qualcosa. Che avete bisogno di carismi di coraggio, di forza, di non avere paura. Avete bisogno di un carisma di fede. Molti di voi manca carismi di fede. Tentennano, esitano. Guardano più la televisione, credono più la televisione e i politici del diavolo che non la Bibbia. Si svegliano la mattina e il cervello, la mente è un cielo nuvoloso perché la televisione la sera prima ha detto un po' di immondizia così, così, così. Andate a dormire con Gesù nella zucca, non la televisione. La televisione nell'immondizia si butta, tranne seguite qualche notizia se volete. Informatevi un po', così faccio io. Giusto per informarsi, qualche film cristiano, ottimo, ma non lavatevi il cervello alla televisione, ragazzi. Quindi alla ripresa dopo il canto voglio pregare che Gesù vi dia dei carismi.
Amen.
Di fede, di coraggio, di discernimento, di saggezza, di sapienza, di conoscenza.
Amen, amen.
Va bene? Perché ne avete bisogno, non solamente per queste questi vaccini del diavolo adesso, ma arriveranno cose peggiori. Va bene, chi può uscire dall'Europa, non so cosa accidenti ci fate ancora lì, e chi non può uscire cercheremo di chiedere al Signore dov'è che potete rifugiarvi, nel nome di Gesù Cristo. Ma grazie, chi può uscire Gesù, esca. Chi non può uscire, vediamo un po' di mandare messaggi per aiutarvi. Ci sono due nazioni, Ungheria e Polonia, che sono rifugio, se vi interessa imparare queste lingue. Comunque si sono dichiarate nazioni cristiane. Fra gli islamici hanno detto teneteveli voi a Bruxelles, noi siamo nazioni cristiane. Hanno detto così. Angela, prendi la parola.
Sì, facciamo la pausa e poi preghiamo per tutti i fratelli.
Va bene, preparatevi a ricevere carismi.
Un canto sulla guarigione. Guariscimi, Abba.